Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Quest'oggi con noi a Magneticast Davide Airoldi.
Ciao Michael.
Ciao. Già perso un attimo.
Esatto.
Ti ho visto incantato. Ok. Ciao Davide, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Infatti, quando questo te la racconto, non so se la sai, quando sì. La Jessica mi ha mandato l'invito, no, in agenda, che c'era di Airoldi, ho detto, pensavo che non fosse Damiano perché ne avevamo già parlato.
Sarebbe poi stato impossibile.
Guardo il... Ma no, in realtà... Ma...
No, a livello di tempo suo, più che neanche. Okay.
Solo che vedevo nell'invito appunto Damiano Airoldi, ho detto, Jessica, ma sei sicura? Ma no, Davide...
Sì, ma avessi avuto un euro per tutte le volte che è successa questa cosa dell'email, però lui ha insistito perché fosse Davide Airoldi, ma va bene, poteva, forse non tornare indietro avrei cambiato il mio indirizzo email, ma pazienza, ormai è quello, abituato comunque al fatto che spesso okay. Airoldi equivale a Davide Airoldi, eccetera.
Ok, ok, poi in realtà ci torniamo, perché una delle domande che ti volevo fare è appunto com'è lavorare in un'azienda dove c'è tanta componente della famiglia? Però ci torniamo dopo, ok? La teniamo lì. Piccolo spoiler della domanda che ti faccio dopo. Ok, non so se ci ascolti.
Okay. Assolutamente sì.
Grazie. Divento sempre rosso come fosse un adolescente quando mi dicono che ci ascoltano. Ok, allora saprai quindi comunque che partiamo con alcune domande legate al lavoro, alcune domande poi legate di più alla vita personale e alla fine ci salutiamo con un regalo, se ti sentirai, quello che ti sentirai di condividere con tutti noi, che potrà essere o un libro o un qualsiasi cosa che pensi che ti definisca e che hai voglia di condividere. Quindi, come con tutti, sei in Magnetic Media da quanto?
Ma è stato un momento alterno, diciamo 5 anni complessivamente.
Ok, sei arrivato con la gestione dell'usato.
Esatto,
giusto?
Sì, di OnePlace, con la gestione dell'usato, anche se prima avevo lavorato già, diciamo, per Magnetic Media, lavoravo in uno dei negozi retail, quindi ex White Store, ex OnePlace. Lì ho lavorato un annetto, dopo un periodo di pausa a Bergamo, in via 20 settembre, e dopo un breve periodo di pausa sono arrivato in Magnetic Media con Matteo per gestire appunto OnePlace e tutto quello che riguardava l'usato. La mia avventura con OnePlace è durata per circa 2 anni, nella quale non mi sono trovato esattamente bene, non tanto nel lavoro in sé quanto nella gestione dell'usato, non era quello a cui aspiravo, ho capito che volevo fare qualcosa di diverso. Ho avuto un breve intermezzo dove ho cercato di fare dell'altro, ho cercato di aprire una mia startup, ma poco dopo ho avuto l'opportunità di unirmi poi al gruppo di startups qui in Magnetic Media con Emanuele e adesso è quello che faccio.
Ok, se non mi sbaglio la startup era per videogame, giusto?
Non esattamente, no. Più che videogame, cioè ovviamente c'entrava la parte videogame, ma gamification, che è diciamo l'implementare nel mondo del lavoro una parte ludica, unire l'utile al dilettevole, certo, certi punti di vista, è una cosa molto, molto, un movimento molto nuovo che è però sul nascere su alcune cose, e è una cosa molto proiettata sul futuro, diciamo, perché con tutto il digitale che utilizziamo è inevitabile certo. Pensare di unire certe dinamiche che sono tipiche ludiche, tipiche dei videogiochi al lavoro, anche per un po' deappesantire, rendere più leggero il lavoro alle persone e rendere anche più utile, più fruibile tutta una serie di funzioni, di funzionalità delle applicazioni che molto spesso vengono ignorate.
Ok.
Riassunto in grandi linee.
Ok, esatto. Adesso riprendo la domanda di prima. Okay. Com'è lavorare in azienda con tanta famiglia?
Ma sicuramente da una parte impegnativo, perché prima ancora di parlare di tutta la famiglia, cioè il fatto che Emanuele è mio cugino, ci sono altri miei cugini, zii,
certo.
Amici, perché alla fine io sono, la mia famiglia è un po' anche Magnetic Media in sé, buona parte delle persone che fanno parte, non solo dell'amministrazione, ma Magnetic Media in generale, sono mi conoscono da quando sono nato, quindi è inevitabile dire certo. Che sono anche a loro modo la mia famiglia. Più col passare del tempo sempre di più mi sono reso conto di come le due cose non erano comunque separabili. Per quanto io avessi potuto sforzarmi di fare dell'altro o di non lavorare in Magnetic Media, Magnetic Media è la mia famiglia e fa comunque parte della mia vita.
Certo.
Quindi è sicuramente una cosa bella, perché è una cosa bella anche avere questo apporto con le persone in Magnetic
certo.
Media, ed è però ovviamente impegnativo, cioè in particolar modo quando il capo capo è tuo padre, se già tuo padre normalmente, poi dipende molto dalle dinamiche familiari di qualcuno, è un po' il tuo capo, quando poi anche il tuo capo è inevitabile non portarsi il lavoro a casa. Però ecco, personalmente io la trovo una cosa piacevole, ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, perché comunque anche i suoi lati negativi non posso dire che dentro Magnetic Media io, ma come buona parte, ma anche mio fratello, i miei fratelli, perché adesso anche Lorenzo collabora con noi, non vieni sempre visto con un occhio di riguardo, comunque non vieni trattato come potresti venire trattato in un ambiente esterno, perché sei appunto in casa tua in un certo modo. Però questo è una cosa che secondo me è assolutamente sopportabile e conta tanto anche a livello personale, come sei fatto tu. Ci sono persone che ovviamente non lo accettano, piuttosto, cioè non l'accetterebbero per se stessi. Mm-hmm. Anche io ho avuto molta riluttanza ad accettare lavorare in Magnetic Media, perché ho sempre avuto un po' il mito di dover fare anch'io come mio padre qualcosa di mio, e poi invece ti rendi conto che nel complesso puoi trarne vantaggio, ma anche umanamente puoi trasmettere ad altre persone che tu non sei lì perché sei costretto, o perché no, perché non hai altre risorse, ma anche un po' perché lo vuoi e perché ti piace quello che fai e ti piace quello che fa Magnetic Media. Alla fine è un po' questo il fulcro di tutto.
Certo, ed è bellissimo comunque anche questa consapevolezza per un ragazzo della tua età, fammelo dire, uno che sta arrivando verso
25
i 40
anni, dai.
Mannaggia, non dovevi dirmelo, quanti ne avevi? Comunque, ok, ma percorso di studi che hai fatto? È in linea con quello che stai facendo?
Assolutamente no. La mia storia scolastica è, e non lo nascondo, è stata decisamente una montagna russa, soprattutto più che neanche per me, anche per i miei genitori, che non l'hanno sempre vissuta nel migliore dei modi, mentre io magari l'avevo in maniera diversa. Io ho fatto 5 anni di superiori, non ho preso il diploma. Ho fatto 5 anni in 5 classi diverse, in 3 istituti diversi, e è stata un'avventura da un certo punto di vista. Ho iniziato facendo l'alberghiero, sì, una scuola in cui a San Pellegrino Terme, una scuola in cui non c'entrava assolutamente niente. E se tuttora mi chiedono perché sono andato lì, non lo so.
Infatti, te lo stavo per fare come domanda.
Non lo so, è stata una scelta. Boh, probabilmente mi piaceva mangiare, ho scelto di andare a San Pellegrino perché.
Invece di andare a pagare al ristorante, almeno lì a scrocco a scuola.
Esatto, l'idea probabilmente era quella, no? Ero affascinato dal mondo della cucina, mi sembrava una cosa bella, una cosa interessante che avrei potuto imparare. È bastato un mese per rendermi conto che non era il mio, e tutto oggi sono una fana nel cucinare. Io non cucino mai, se devo mangiare e non ho opportunità mangio fuori, vuol dire mangiare, sono l'ultima persona che si mette i fornelli, e un po' mi dispiace anche per la mia salute, ma sono la persona più anti-cucina del mondo. Quindi dopo 3 mesi che ho all'alberghio mi sono reso conto che forse non sta per me.
Esatto.
C'è Just Eat, perché
che la devo fare a fare.
Allora ho scelto di andare a fare l'istituto tecnico chimico a Bergamo. Mai andato a visitare la scuola in vita mia, l'ho scelto perché ci andavano dei miei amici senza criterio. Okay. E lì sono andato. Ho fatto fatica fin da subito, obiettivamente, perché sono andato in un secondo anno promosso, nel primo anno, dove cavolo, non ero al passo, possiamo dire, con le materie, con i miei compagni banalmente, e quindi ho fatto fatica fin da subito nell'istituto in cui sono arrivato. Per di più, quello che potevo pensare fosse un interesse, no, per la chimica, anche lì si è manifestato subito che non era la cosa per me, quindi sono stato bocciato il primo anno. Ho rifatto la seconda superiore sempre lì, e mi sono reso conto subito che era il caso di cambiare. Cosa ho fatto? Sono andato al liceo di scienze e tecnologie applicate, che era sempre nello stesso istituto, okay, ma era un'altra scuola. Riesco a farmi promuovere anche lì sul filo del vasoio, okay. Passo al liceo come se già non mi fosse bastato il cambio precedente, e da lì poi invece è stato, diciamo, un tracollo, ma non scolasticamente parlando per i voti delle materie, ma perché io ho fatto 3 anni dove non andavo a scuola, banalmente. Io non entravo neanche all'istituto. Ironia della sorte, l'ultimo anno di scuola ero rappresentante di istituto, quindi io ero talmente legato poi alla mia scuola, alle persone che c'erano dentro, agli insegnanti, ai professori, che mi trattavano anche umanamente, quasi come fossi un adulto, quando loro stessi io sapevo che non avevo nessun interesse per quello che stavo facendo. Me ne pento ovviamente, perché non è che adesso vado a dire che sono fatto un percorso intelligente, ho fatto le cose giuste, ho fatto delle scelte anche sbagliate. Se oggi tornassi indietro, molto probabilmente da fare diversamente, anche perché poi, come tutti, quando esci da scuola ti rendi conto che le cose poi fuori non è che sono meglio, però è andata così. Io alla fine in quei 3 anni sono stato bocciato 3 volte, mi pare, sì. L'ultimo anno mi sono neanche presentato l'esame di preparazione. Ho fatto grandi cose umanamente per gli studenti e per le persone che erano dentro, perché sono riuscito a cambiare le regole, entrare in certi rapporti con la preside per mettere un certo tipo di libertà anche agli studenti, cosa che poi è collata quando io sono uscito. Però ecco, umanamente per me sono stati 5 anni super formativi, ma scolasticamente non era mio.
No.
Io e gli esami non andiamo d'accordo in generale. Basti pensare che per fare la patente ho dovuto ripetere l'esame teorico 6 volte, per dirne una.
Beh, quello è complicato però, eh.
Un po' di sfortuna, perché comunque il minimo di errori che puoi fare sono 5, e io ho fatto 5 errori per 3 volte di fila, altre volte invece mi mandavano a casa perché i computer non funzionavano. Ovviamente non erano MacBook Pro, ovviamente.
No, direi di no. E mi stupirebbe se anche, esatto, se anche in futuro dovessero essere adottati. Ok, piani per il futuro?
Ma per il, io posso farti, posso dirti i miei piani per il breve futuro. Mm-hmm. Per il futuro a lungo termine è difficile, come ossia immagino per tutti, anche invece di quello che poi sta succedendo in generale nel mondo, ma a breve termine la mia intenzione, visto che ora che mi trovo in Magnetic Media mi trovo in un ambiente che mi piace, con delle persone che mi piacciono a fare quello che mi piace fare, sicuramente ho intenzione di rimanere a lavorare in Magnetic Media per i prossimi almeno 4-5 anni. Questa è la mia previsione. Poi quello che succede, succede, non si può mai dire, però come dicevo prima, alla fine è un po' casa mia, quindi per me è importante restare in Magnetic Media come ora, mi trovo bene, lo faccio principalmente per quello, perché come tutti, se uno non si trovasse bene sarebbe incentrato a cercare, ma non è il mio caso.
Chiaro. Ok, sappiamo anche che sei appassionato di sport. Sport in generale, o c'è qualcuno, qualche preferenza, qualcosa in particolare?
Ovviamente c'è una preferenza. Io sono appassionato di sport, poi in maniera generale, perché lo sport mi piace tutto, ho praticato diversi sport in vita mia, però io sono innamorato del football americano ed è buona parte della mia vita è quello. Cioè al 100%, diciamo che il 50% del mio tempo e del mio impegno lo dedico quasi esclusivamente in quello. Poi gioco a calcetto con gli amici, ma quello è un altro tipo di hobby, vediamola così.
Ho visto su Sky, non molto tempo fa, uno speciale su Tom Brady, che ho sentito nominare in tutte le salse, ma che in realtà non avevo mai approfondito. Ho colto l'occasione e ho detto, ma vediamo chi è Tom Brady. E il più grande quarterback della storia, uno dei più grandi?
Il più grande, indiscutibilmente. Perché normalmente quando si parla di sportivi a quei livelli è facile fare delle comparazioni. Il football americano è uno sport unico nel suo genere, quindi anche quando senti gli americani fare le comparazioni fra Michael Jordan e Tom Brady, sono due cose estremamente diverse. Tom Brady non è il più grande atleta della storia, anche se certi lo descrivono così, è il più grande quarterback della storia, assolutamente sì. Ha fatto
a favore di tutti. Il quarterback che ruolo ha?
Allora, il quarterback è colui che lancia la palla. Nel campo a football un solo giocatore lancia la palla e quello è il quarterback. E diciamo che è un po' il capitano, il centro, l'uomo immagine.
Il regista?
Esatto, il regista, l'uomo immagine della squadra. E come si chiama lui? È indiscutibilmente il più grande quarterback della storia. Ma non lo dico io, non lo dicono i giornali, lo dicono i numeri. Nessuno ha mai vinto più di 3 coppe per Super Bowl, che sono poi la finale del campionato. Lui ne ha vinte 7. E anche solo questo, e giocate 12, basterebbe dire questo per far capire quanto è sopra tutti gli altri. Io ho un rapporto d'amore e odio verso Tom Brady, perché sono sempre stato un fan degli underdog, delle squadre che arrivano da sotto e vincono.
Okay.
Vedere lo stesso giocatore tutti gli anni al Super Bowl con la stessa squadra vincere, non lo amo, però.
Beh, però l'ultimo Super Bowl, quando ha lasciato, non mi ricordo, i New England Patriots, giusto?
Esatto.
Ok. Ed è andato ai Buccaneers,
sì,
che erano gli underdog, e
esatto,
ha vinto il Super Bowl con.
Ti favo per lui in quel Super Bowl, questo è poco ma sicuro.
Okay.
Anche perché alla veneranda età di 44 anni, essere ancora a giocare un Super Bowl con una squadra in cui giochi da un anno e vincerlo fa una certa differenza, la dice lunga, diciamo.
Sì. A me ha colpito un sacco il fatto che quando è stato draftato, perché negli sport americani c'è questo momento che sono i draft a inizio anno, dove le squadre professionistiche vanno a prendere i giovani delle università, quindi c'è questo processo che secondo me è fantastico, è stato preso come 200ª scelta. hanno scelto 5 quarterback prima di lui, proprio nessuno aveva scommesso se non come ruolo marginale, magari in divenire, che poteva essere...
Sì, non c'era nessun tipo di aspettativa nei suoi confronti, cioè il ruolo di Tom Brady non soltanto nello sport ma anche negli Stati Uniti in America, la sua storia, no? Il fatto che lui sia partito appunto come l'underdog ma soprattutto come quasi mister nessuno, cioè lui è il sogno, è l'immagine stessa del sogno americano, uno che arriva da niente e poi diventa, vince tutto, diventa l'atleta con più premi, questo statisticamente, con più premi, con più coppe, con più record al mondo. E certo è un po' come ho detto prima, il sogno americano è quello che nessuno può aspettarsi che succeda, e quando succede rimani a bocca aperta.
Sì, esatto,
è un po' un eroe per questa
certo,
cosa.
certo appunto, perché non particolarmente talentuoso, non particolarmente atletico, ma con il lavoro, con la dedizione, con l'ossessione, esatto, con il fatto di non mollare mai, è un po' claustrofobica questa cosa qui. No, veramente è stato mi aveva colpito molto, quindi grazie che mi hai dato l'occasione.
Niente, ma guarda, per quanto riguarda, se qualcuno, chiunque fosse mai interessato a capirne di più su questo sport, io che sono anche un aspirante allenatore peraltro, perché ho già fatto i corsi allenatore, il mio sogno sarebbe un domani, quando smetterò di giocare, di riuscire anche a allenare, sono ben disponibile per spiegare a chiunque come funziona il football americano, che è uno sport che qui in Italia per ovvi motivi, e non dico che sia sbagliato, ha molto poco spazio. È uno sport complicato, uno sport giovane che arriva da oltreoceano, ed è uno sport che già anche visto da fuori pare incomprensibile per noi, che si muove con dei tempi, dei ritmi che non c'entrano niente con quello che è quello che sono in buona parte degli altri sport. Però ecco, io sono sicuro che una volta che viene compreso almeno nel suo funzionamento, poi non può piacere, non piacere, ma sicuramente sì, almeno ci si fa un'idea di che cosa è, non sembra
certo
solo
ma c'è una lega professionistica in Italia?
Professionistica no, c'è una lega professionistica in Europa. In Italia ovviamente ci sono le varie divisioni, c'è la prima divisione, la seconda divisione, quella 9, però è un ambiente diciamo molto 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 chiuso, molto 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 ristretto. Ci sono tante squadre, tantissime squadre nascono da appassionati, tantissime squadre falliscono molto in fretta perché è uno sport oneroso purtroppo da mantenere. Purtroppo non basta fare una divisa e avere i palloni per giocare, devi avere tantissima attrezzatura, devi avere tanti allenatori, uno per ruolo circa, devi avere tanti giocatori, perché se è vero che si gioca in 11, le squadre professionistiche sono formate dai 53 ai 75 giocatori.
È una miseria, perché?
Perché quando tu vai in campo ti trovi ad avere 11 giocatori per l'attacco che sono diversi dagli 11 giocatori della difesa, che sono diversi dai giocatori che si schierano durante altre azioni, tutti devono avere almeno una riserva, e poi ci sono la parte squadra, ossia quei giocatori che vengono convocati solo per gli allenamenti per permettere agli altri di allenarsi in maniera corretta. Insomma è un ecosistema molto anche oneroso e complicato da avere. Qui in Italia una squadra conta anche dai 15-16 ai 30-40 atleti, ma è difficile che arrivi a contare 50 e passa atleti, anzi direi quasi impossibile, senza cercare giocatori dal resto dello stivale, come minimo.
Certo. Ah, e qui nelle nostre zone com'è? Nel senso, ci sono, beh, immagino una squadra di Bergamo.
Sì,
giusto?
Ovviamente ci sono i Lions di Bergamo, che sono la squadra per cui adesso gioco io, per cui ho giocato in giovanile, e The Move You Know sono anche la squadra più titolata d'Europa a livello di vittorie.
Okay.
Oggigiorno fanno parte della seconda divisione nazionale, ma qui ovviamente Lombardia è un po' la regione privilegiata da questo punto di vista. Noi abbiamo tanta gente in poco spazio, quindi abbiamo anche un pool di giocatori molto più ampio. Milano è una metropoli internazionale e c'è un buon rapporto anche con tutto quello che arriva dall'est, o in questo caso dagli Stati Uniti. La squadra di Milano è l'unica squadra professionistica che quest'anno andrà a giocare con un team di professionisti nella Lega Europea, che è appena nata come alternativa all'NFL in Europa. Quindi qua nel nostro piccolo stiamo sicuramente meglio che nel Sud Italia, o piuttosto che nell'estremo est o nell'estremo ovest, dove sono veramente squadre di poche decine di appassionati che fanno fatica a vivere.
Sì, mi immagino l'appassionato del Molise
fa fatica,
difficile che possa, certo.
Però lo fanno, perché c'è da dire che c'è tanta gente che si fa, come io stesso ho giocato a Lecco per un anno e mezzo, e c'è tanta gente che si fa tutti i giorni una, due ore di macchina per andare a giocare nelle squadre che ci sono più vicino a lui, perché è una passione che se ti prende così ci dedichi il tempo, ci dedichi tutto te stesso, come qualsiasi sport, se uno decide di farlo seriamente.
Certo. Caspita, sì, sicuramente mi ha sempre affascinato e respinto. Perché affascinato? Perché volevo capire un po' come sport, e respinto perché dopo 30 secondi che non riuscivo a capirci niente, no, guardando la televisione, non lo mollavo.
Sembrano lì solo uomini che si menano, lo capisco, sì.
Esatto.
Che
esatto,
è un po' la forza della spettacolarità della cosa, il motivo per cui tanta gente guarda il Super Bowl, che è quell'evento super internazionale, guarda la partita, lo guarda per magari gli show intervallo, non capisce niente, però questi si menano, ci sono i colori, le bandiere, i fuochi d'artificio.
C'è Rihanna.
C'è Rihanna, esatto, cioè è spettacolare, gli americani sono bravi perché lo vendono sempre spettacolare, quello sono sempre, è una cosa loro, una cosa tutta americana, infatti lo sport si chiama football americano, che poco c'entra con il calcio, che per loro è sempre football, però sappiamo che anche la lingua a volte si presta a questo genere di cose.
Certo. Ok, e un'altra passione?
Ma oltre ai miei cani, che immagino che l'azienda conosceranno tutti quanti, sicuramente i videogiochi in assoluto, e se non si parla di tanti videogiochi, anche io sono un grande appassionato di storia, come Giulio, che mi viene in mente, che ha fatto di recente sì, il podcast qui con voi, e di geopolitica, politica in generale. Quindi
no, geopolitica tosta.
Sì, tutto quello che succede ormai nel mondo, specialmente in questo periodo particolarmente movimentato, mi affascina molto, cerco sempre di rimanere il più informato possibile e di farmi anche una mia idea. Chiaro è che purtroppo, come tutte le cose, come la storia insegna, su certe cose si sa sempre di più dopo, non si può,
certo,
non si può sapere tutto quello che c'è da sapere adesso, però ecco, è una cosa che mi affascina molto, è sicuramente un mio hobby. Dopo i videogiochi, che sono sempre stati, da quando sono ragazzino, il mio focus.
Ma guarda, tornando un attimino sul pezzo del fatto di saperli dopo, e parlando ovviamente della guerra in Ucraina, adesso certo, fondamentalmente stiamo parlando di quello lì, sono rimasto molto colpito di quanto stiamo, di come possiamo subire disinformazione fondamentalmente, senza rendercene conto, senza magari avere la possibilità di rendercene conto da questo punto di vista, perché ad aprile dell'anno scorso ho fatto parte di un convoglio umanitario che era andato al confine con l'Ucraina, e siamo fermati proprio in Polonia, c'era stato bufferadine, poi se volete la racconto, nel senso è stato veramente un viaggio, il ritorno soprattutto un viaggio abbastanza complicato, senza gomme da neve, con una bufera, comunque fatto sta, siamo partiti con veramente l'idea di hanno assolutamente necessità, bisogno di centri di accoglienza dei profughi, perché c'erano tutti i telegiornali che parlavano di quanto erano allo sbando, di quanto fosse in difficoltà la Polonia. Siamo arrivati là al confine, quindi dal centro, proprio sul confine con l'Ucraina, un altro all'interno dello stesso paese e un altro nel paese vicino, quello più pieno era pieno a metà.
Okay.
Abbiamo chiesto, noi eravamo con quattro furgoncini,
sì,
quindi potevamo portare al netto dei due guidatori per furgoncino 30-32 persone, adesso vado a memoria, con alcune già concordate con il consolato ucraino, mm-hmm, quindi una decina di persone dovevamo recuperarle tornando indietro, e gli altri posti liberi tenuti apposta perché chi voleva, chi aveva bisogno di un passaggio poteva venire con noi. Nessuno se n'è venuto via fondamentalmente, e non erano allo sbando, anzi tutt'altro, non che non ci fosse una situazione di
certo,
difficoltà,
certo,
intendiamoci, però sono tornato il sabato mattina da questo viaggio e il sabato pomeriggio, guardando Studio Aperto, ho visto l'ennesimo servizio di quanto ci fossero i centri di prima accoglienza pieni, stracolmi, non sapevano più dove mettere le persone. No, cioè, su questo
così,
pezzo che ho visto, che ho toccato con le mie mani, no, è totale disinformazione. Poi sul resto non mi esprimo, ho sentito ovviamente pareri
certo,
diversi anche delle persone là, però è veramente affascinante capire come queste dinamiche poi si declinano anche nella nostra quotidianità, anche se crediamo che siano veramente lontane.
Assolutamente, mi stupisce molto il tuo racconto, per essere onesto, non sapevo, o meglio, sapevo che avevi fatto questo viaggio, che mi ricordo l'anno scorso quando poi l'avevi condiviso anche a livello con l'azienda, questa particolare dinamica non me ne ero resa conto, non avevo assolutamente idea, e questo, come hai detto anche tu, una bella immagine di come ci vengono sempre riportate le cose, di quanto uno legge, di quanto uno cerca, ricerca e non avrà mai davvero la verità. Chiaramente si intende la verità pura e dura, cioè la realtà delle cose davanti, perché è un po' difficile farla trasparire, un po' non c'è neanche l'intenzione di farla trasparire. Se c'è una cosa che mi mette sempre molto a disagio, senza veramente mettere, come si chiama, le mani nel lavoro di nessuno, figurati poi dei giornalisti, è come oggigiorno si faccia, ma è sempre stato così, ma un tempo forse di meno, di come oggigiorno si sia molto l'intenzione di obbligarti a leggere quell'articolo con titoli sensazionalisti. Magari dicendo cose che appunto sono vere solo in parte, perché è possibile che quella situazione di disagio da cui tu hai visto le foto, i video o che raccontavano su un giornale ci fosse effettivamente in un posto, ma di farne una realtà totale per metterti in attenzione e farti leggere il loro articolo, che alla fine ci devono guadagnare, come dico sempre io, è un tirare l'acqua al proprio mulino. La verità è che la possibilità di informarsi bene per tutti c'è sempre, e c'è, come si chiama, modo di vedere tante cose. Purtroppo, nel caso specifico, quando parliamo della guerra in Ucraina, in questo caso, tante cose butte, perché la realtà dei fatti è che se uno cerca e vuole, viene poi a contatto con la realtà di cosa sta succedendo là, la realtà di cosa vivono le persone che sono lì sotto i bombardamenti, o i soldati che hanno quello che vivono e con cosa hanno a che fare, e sono cose butte. Però per me, che poi non gli interessa in particolare, ma per chiunque, è un bel modo di farsi un'idea di cosa vuol dire questa situazione, piuttosto che leggere soltanto il giornale e sentir parlare che il premier di questo paese ha visto quest'altro, o dicono cose che poi magari sono solo una parte della realtà, perché non voglio assolutamente che dicano bugie.
No, ma quello no, infatti, tanto per chiuderti, per chiudere, poi cambiamo argomento.
Certo.
Perché nel momento in cui siamo andati noi, cioè era vero che c'erano i centri super pieni dove non sapevano dove mettere le persone fino a una settimana prima, due settimane prima, comunque in un lasso di tempo. Ho scoperto dopo, alla festina di compleanno di un compagno di classe di mio figlio, dove c'era un genitore che è un militare, e quindi è andato là, ha fatto le spedizioni, come si chiama, guidava i camion.
Ok.
E mi spiegava che nel periodo in cui siamo andati noi, e c'era là anche lui, era in realtà, perché questo non si sapeva, ma a nord avevano già riaperto un canale per far ritornare le persone, quindi nessuno aveva più interesse ad andare via, perché piano piano si stava rientrando all'interno del... Solo che questa informazione non è mai stata diffusa, e quindi è per questa la manipolazione, quindi non che ci fossero delle falsità, ma che diciamo che magari come opinione pubblica servivamo ingaggiati, da un certo punto di vista. Però per sono chiudere d'accordo. Qui poi, se vogliamo, ci beviamo un caffè, vi racconto e approfondiamo tutto quello che posso come esperienza da questo punto di vista. Ok, geopolitica abbiamo detto, passioni, adesso ho perso il filo, passioni, geopolitica, politica, mentre musica?
Ma
quando più sul classico, musica, film, libri?
Allora, ovviamente sì, ovviamente io sono un grande appassionato di film dell'orrore, in generale, anche se questo vuol dire che nel 90% dei casi guardi film orribili e nel 10% dei casi guardi film horror belli, perché purtroppo è un problema di
che sono per i vecchi, però
esatto, che sono quelli vecchi, però è un genere che purtroppo ha questa prerogativa. Normalmente il film può essere bello, può essere un film che ti spaventa, o nel 90% dei casi è semplicemente butto, o semplicemente gore, quindi sangue, fiotti, mostri, butti, ma che in realtà poi come film non vale niente, magari scritto male, recitato male. Poi a livello di musica, sì, ascolto molta poca musica in confronto a tante persone, mi piacerebbe ascoltarne di più. Ho suonato la batteria per tanti anni, sono un ex batterista che ormai lo faccio da un sacco di tempo. C'è chi dice che è come comunque andare in bicicletta, quindi uno si ricorda la vita, e posso dire che probabilmente è così, però non suono attualmente la batteria da tanti anni. E come musica sono sicuramente più attaccato a generi come il rap, il pop, sia italiano che americano, piuttosto che l'alternative rock, alternative punk, generi, come dire, anche molto molto molto
alternativi,
molto alternativi, sì, molto possiamo dire alternativi.
Ok.
Invece per quanto riguarda leggere, sono una persona che legge veramente poco libri, quindi anche di questo me ne pento, però la verità è che passo molto più tempo a leggere articoli di quanto passi a leggere effettivamente delle opere in merito dei libri, banalmente, di qualsiasi tipo.
Vabbè, magari audiolibri o podcast possono essere in aiuto.
O podcast, sicuramente ascolto molti più podcast di quanto legga libri, purtroppo. Anche okay. Per una questione di tempo.
No, purtroppo è una scelta, è una condivisibile, scelta, sì, sì, sì. Perché no? Scherzo, ovviamente. Va bene? Siamo arrivati alla fine, quindi un regalo. Che hai voglia, qualcosa che hai voglia di condividere con noi?
Non saprei, ti dirò la verità. Non c'ho. Ci ho pensato, in realtà. Però non c'è niente di particolare che mi sento di condividere. Se non, ecco, magari una considerazione da persona dentro Magnetic Media, da figlio di Damiano, ma prima ancora di questo, da dipendente di Magnetic Media, che ha la fortuna di condividere lo spazio di lavoro con tante persone che fanno parte di questa azienda. Io, come altri, che sono sicuro non essere l'unico, io mi sento molto spesso grato dell'opportunità, non tanto di lavorare in Magnetic Media, che aveva a che fare con voi e con le altre persone che sono dentro Magnetic Media, con questo bel ecosistema. Io trovo che siamo davvero nel complesso un bel gruppo e penso che dobbiamo tutti essere felici di non del lavoro, che è il lavoro secondario, ma di questa azienda e dell'ambiente che ci troviamo, perché spesso io noto che viene dato molto per scontato, ma nella mia normalità, di quello che ho visto fuori, non tanto lavorativamente ma anche a livello personale, delle esperienze che ho avuto a che fare con le persone, di sentirne spesso parlare delle persone che sono fuori, anche all'estero, di quello che vivono, penso che un ambiente felice come quello che abbiamo qui in Magnetic Media non sia una cosa tanto facile da riprodurre. Ecco, se posso condividere un pensiero, credo che sia questo.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie mille per tutta la chiacchierata e per essere stato con noi.
Grazie.
Con
a
tutti voi ci troviamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.